Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Secondo Israele ospitava un centro di comando di Hamas, bombardato ancora un ospedale a Gaza, diverse decine di morti. La revoca delle sanzioni contro la Siria, i messaggi all'Iran e gli affari con i sauditi nelle prime ore medio orientali di Donald Trump. La riduzione dei bonus di un migliaio di quadri di Credit Suisse era illegittima, la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale. Il conflitto a Gaza, con un bombardamento l'ennesimo su un ospedale condotto da Israele, Khan Yunis, secondo fonti palestinesi ha provocato almeno 28 morti. Secondo Tel Aviv la struttura ospitava un centro di comando di Hamas, dove si nascondeva un leader del movimento islamico. Sentiamo Chiara Savi.
Mohamed Finwar, fratello del più noto Yahya Finwar, considerato la mente degli attacchi del 7 ottobre 2023 e ucciso a Gaza mesi fa, era l'obiettivo dell'attacco condotto dall'aviazione israeliana sull'ospedale europeo di Khan Yunis. Secondo testimoni, 6 forti esplosioni hanno interessato la struttura. Israele insiste, Hamas continua a usare gli ospedali come nascondigli, accusa respinta dal movimento. Anche il nord della striscia non è stato risparmiato. Nelle ultime ore è salito ad una cinquantina di morti, il bilancio degli attacchi attorno a Jabalia e il suo campo profughi. Il governo israeliano ha annunciato di espandere in modo imponente l'offensiva, il che rende ancora più insostenibile la vita per gli abitanti della striscia, nella quale non entrano più cibo, acqua e aiuti da oltre 2 mesi.
Israel is deliberately and unashamedly imposing inhumane conditions on civilians.
Israele sta deliberatamente e vergognosamente affamando la popolazione di Gaza, ha denunciato il responsabile degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, criticando, lo ha definito una foglia di fico, il piano di distribuzione degli aiuti umanitari per Gaza, promosso da Israele e sostenuto dagli Stati Uniti, piano che prevede di ammassare in aree estremamente ridotte gli abitanti di Gaza, costretti a recarsi presso ben precisi punti di distribuzione di cibo. Secondo il New York Times, in privato alcuni funzionari militari governativi hanno ammesso che i palestinesi rischiano di morire di fame, a meno che l'ingresso di aiuti non venga autorizzato entro poche settimane.
Continua il viaggio in Medio Oriente di Donald Trump dopo l'Arabia Saudita, dove ha stipulato contratti per oltre 600 miliardi di dollari. Oggi il presidente statunitense arriverà in Qatar, seconda e penultima tappa della sua visita. Ma intanto ha suscitato stupore l'annuncio della revoca delle sanzioni statunitensi contro la Siria. Il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Donald Trump lascia l'Arabia ricoperto dai petrodollari sauditi. Accolto come un monarca con tanto di scorta di jet militari, il presidente statunitense annuncia accordi commerciali per 600 miliardi di dollari, assicura l'inizio di una nuova era di pace e prosperità per l'intero Medio Oriente e annuncia a sorpresa la revoca delle sanzioni contro la Siria.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
Ecco quindi l'incontro oggi prima della partenza per il Qatar con il nuovo leader siriano Ahmed al-Shara, primo passo verso una normalizzazione mediata da Arabia Saudita e Turchia. Ma Trump va in pressing anche sull'Iran. Per la Repubblica Islamica la carota di un accordo sul nucleare, il bastone di ulteriori sanzioni in caso di rifiuto.
I want to make a deal with Iran, but if Iran's leadership rejects this olive branch, then we will have no choice but to inflict maximum pressure.
Donald Trump lancia messaggi di apertura al Libano. Reitera il desiderio che l'Arabia Saudita si unisca un giorno agli accordi di Abramo con Israele e auspica un futuro migliore per la popolazione di Gaza.
It's my fervent hope, even my dream, that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accord.
Tra affari e diplomazia, un Trump dunque a 360 gradi sul Medio Oriente, con uno sguardo rivolto anche all'Ucraina. Il presidente statunitense ha annunciato che ai colloqui di giovedì in Turchia parteciperà anche il suo segretario di Stato, Marco Rubio.
E ora una notizia che riguarda parte degli ex quadri di Credit Suisse. Era illegittima la riduzione o l'annullamento dei loro bonus disposta dal Dipartimento Federale delle Finanze. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale. I dettagli con Monica Fornasier.
Era il 23 maggio di 2 anni fa quando il Dipartimento federale delle finanze aveva ordinato a Credit Suisse di tagliare i bonus ancora dovuti ai dirigenti dei 3 più alti livelli della banca. Il Dipartimento aveva agito su incarico del Consiglio federale, incarico del 16 marzo sempre del 2023, in applicazione della legge sulle banche, dopo che la Confederazione aveva concesso prestiti al Credit Suisse per garantirne la liquidità. 3 giorni dopo, ricordiamo, ci fu l'inaspettato tracollo. La misura toccava in totale 1 migliaio di persone, tra queste 12 hanno poi fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Federale. Ed ecco la sentenza: i bonus in questione sono crediti garantiti in modo vincolante per contratto dal datore di lavoro, sono quindi protetti dalla garanzia della proprietà sancita nella Costituzione. Per violare questo diritto serve una base legale che qui manca. La legge sulle banche applicata non è sufficiente. Perché? Perché dice che misure come i tagli ai bonus sono possibili solo per la durata degli aiuti di Stato richiesti, aiuti che terminavano entro l'11 agosto 2023. Il Dipartimento aveva invece ordinato il blocco, la riduzione dei bonus in modo permanente, quindi oltre la data del sostegno statale. Nelle motivazioni i giudici precisano anche che nessuno degli interessati da questa sentenza faceva parte del livello dirigenziale più alto e contro nessuno di loro vi sono prove di responsabilità della situazione finanziaria della banca. Contro questa sentenza è ancora possibile un ricorso al Tribunale federale.
C'è preoccupazione nel settore della moda in Ticino, alle prese con l'instabilità dei mercati e con il rallentamento congiunturale generale che non è privo di incognite. Il quadro tratteggiato ieri durante l'assemblea di Ticino Moda dalla presidente Marina Masoni non è però completamente negativo. Il settore, come sentiamo ora nel contributo di Romina Lara, si è dimostrato dinamico e vivace.
Siamo ragionevolmente preoccupati, però siamo anche molto attivi. Ci sono aziende che hanno reagito e saputo crescere molto bene anche in questi anni, in questi mesi difficili.
I tempi sono imprevedibili, è così anche per la moda. Per continuare a crescere bisogna sapersi adattare. Un messaggio chiaro, quello rivolto alla sala da Marina Masoni, presidente di Ticino Moda, che però di contro relativizza un po' la situazione in Ticino.
E in tutto il mondo il settore passa un momento difficile. Questo però non vuol dire che sia difficile veramente sul nostro territorio. Noi vediamo che il numero degli addetti sottoposti ai 2 contratti collettivi nelle nostre aziende dal 2015 è stabile.
Stabile da 10 anni a 3.200 impiegati, senza contare i quadri, malgrado partenze di peso, riduzioni e tagli, alcuni ancora recentemente. Marina Masoni, dunque, niente allarmismi.
No, è giusto preoccuparsi, ma preoccuparsi per migliorare le proprie condizioni. Il panorama cambia, ma il settore nel complesso è un settore vivo che ha ancora un grande potenziale, anche se il momento economico, questo è un momento difficile per tutti.
Diversi gli ambiti di intervento evocati, inclusa la fiscalità, sulla quale già si è operato, ma qual è la priorità?
Di sicuro si può migliorare la burocrazia, anche se a dirsi è molto più facile che a farsi, però bisognerà lavorare ancora sulla fiscalità di sicuro, sulla formazione. Questo è chiaro che è un discorso di lunghissimo termine, ma bisogna lavorarci.
Ed è tutto per il Radio Giornale delle 9, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.